Capitolo terzo. Il signor Rodolfo Nickleby riceve tristi nuove di suo fratello, ma si comporta nobilmente di fronte alla notizia che gli viene comunicata. Il lettore è informato della sua simpatia per Nicola, che è qui presentato, e della sua bontà nel proporgli di fargli acciuffare subito la fortuna. Dopo aver con gran zelo aiutato a spacciar la colazione, con tutta quella prontezza ed energia che sono fra le più importanti qualità degli uomini d'affari, il signor Rodolfo Nickleby diede un addio cordiale ai compagni delle sue intraprese finanziarie e volse i passi verso Ponente, con insolito buon umore. Passando per San Paolo, si trasse da parte, in un portone, per regolare l'orologio, e stava intento, con la mano sulla chiavetta e gli occhi sul quadrante della cattedrale, quando a un tratto una persona gli si fermò di fronte. Era Newman Knox.
«Oh, Newman!»
disse il signor Nickleby, levando gli occhi mentre continuava a tenere la chiavetta dell'orologio.
«È venuta la lettera su quell'ipoteca? Immaginavo che sarebbe finalmente venuta».
«Errore!» rispose Newman.
«Come? E nessuno è venuto a dir nulla?»
chiese il signor Nickleby interrompendosi. Knox scosse il capo.
«Chi è venuto allora?»
domandò il signor Nickleby.
«Son venuto io»,
rispose Newman.
«Che altro?»
domandò il padrone grave.
«Questa»,
disse Newman cavando lentamente di tasca una lettera suggellata.
«Timbro dello Strand, c'era l'H nera, lista di lutto, scrittura femminile, CN nell'angolo».
«C'era l'H nera?» disse il signor Nickleby dando un'occhiata alla lettera.
«Mi pare anche di conoscere un po' questa scrittura. Newman, non mi meraviglierei se mio fratello fosse morto».
«Non vi meravigliereste, lo credo», disse tranquillamente Newman.
«Perché poi?»
domandò il signor Nickleby.
«Non vi meravigliate mai»,
rispose Newman.
«Ecco tutto».
Il signor Nickleby strappò la lettera di mano al suo aiutante, la lesse, se la mise in tasca e, avendo poi fatto girare la lancetta sul minuto esatto, cominciò a caricare l'orologio.
«Appunto quello che mi aspettavo, Newman»,
disse il signor Nickleby mentre era così occupato.
«È morto». «Povero me! Bene, così all'improvviso. Veramente non me lo sarei immaginato».
Con queste commoventi espressioni d'ambascia, il signor Nickleby si cacciò l'orologio nel taschino della cintura e, infilandosi accuratamente i guanti, si rimise pian piano in cammino verso Ponente, con le mani dietro al dorso.
«Dei figli viventi?»
chiese Knox, misurando il passo sul passo di lui.
«Ebbene, si tratta di questo»,
rispose il signor Nickleby come se i suoi pensieri fossero in quell'istante concentrati su quel soggetto.
«Sono entrambi viventi».
«Entrambi», ripeté Newman Knox sottovoce.
«E anche la vedova»,
soggiunse il signor Nickleby.
«E tutti e tre a Londra, che Dio li maledica! Tutti e tre qui, Newman!»
Newman si trasse un po' dietro il padrone e contorse stranamente la faccia come per uno spasimo. Ma se per un attacco di paralisi o per dolore o per uno scoppio di risata interna, nessuno tranne che lui avrebbe potuto spiegare. L'espressione del viso d'un uomo è in generale un'integrazione dei suoi pensieri o un glossario del suo linguaggio. Ma l'aspetto di Newman Knox, nel suo contegno ordinario, era un enigma che nessuno sforzo di abilità avrebbe potuto risolvere.
«Va a casa»,
disse il signor Nickleby dopo aver fatto un po' di passi, guardando il suo impiegato come se fosse un cane. Le parole furono appena pronunciate che Newman si slanciò attraverso la strada, si insinuò tra la folla e scomparve in un istante.
«Logico, certo»,
mormorò Nickleby mentre andava. «Molto ragionevole. Mio fratello non ha fatto mai nulla per me e io non mi sono aspettato mai nulla da lui.
Ma non ha finito d'esalare l'ultimo respiro che io debbo considerarmi il sostegno d'una donna che può sostenersi bene da sé ed un giovane ed una ragazza che da tempo non hanno bisogno dell'appoggio di nessuno. Che cosa sono per me essi? Io non li ho visti mai. Pieno di queste e di molte altre riflessioni della stessa risma, il signor Nickleby percorse buona parte della sua via verso lo Strand e, guardando di nuovo la lettera, per accertarsi del numero della casa che cercava, si fermò innanzi a un portone a metà circa di quella contrada popolosa. Ci abitava qualche artista che dipingeva miniature, perché sulla porta c'era avvitata una gran cornice dorata, nella quale erano spiegati, su un fondo di velluto nero, due ritratti di giubbe marine con le facce che ne emergevano e dei telescopi. L'una d'un giovane in uniforme scarlatta che agitava una sciabola e l'altra, di natura letteraria, con la fronte altissima, una penna, l'inchiostro, 6 libri e una cortina. C'era inoltre una commovente rappresentazione d'una signorina che leggeva un manoscritto in una foresta impenetrabile. E in tutta la sua bella lunghezza, un ragazzino dalla testa giù che sedeva su uno sgabello e aveva le gambe raccorciate fino alla dimensione di 2 cucchiaini da saliera. Oltre a questi lavori artistici c'erano molte teste di vecchie e di vecchi che si sorridevano a vicenda fuori dei cieli azzurri e grigi e un cartellino coi prezzi, elegantemente scritto, dall'orlo sbalzato. Il signor Nickleby diede un'occhiata a quelle frivolezze con gran disprezzo e picchiò un duplice colpo, al quale fu risposto, dopo una triplice ripetizione, da una giovane fantesca, col viso straordinariamente sudicio. «Ragazza, c'è in casa la signora Nickleby?» domandò vivamente Rodolfo. «Non si chiama Nickleby», disse la ragazza. «La Crivi, volete dire?» Il signor Nickleby fissò indignatissimo la fantesca che lo correggeva così e domandò con asprezza che cosa intendesse. E quella stava per dirglielo quando una voce femminile che discendeva da una scala perpendicolare in fondo al corridoio chiese chi si cercasse. «La signora Nickleby», disse Rodolfo. «Al secondo piano, Anna», disse la stessa voce. «Che stupida che sei! C'è o non c'è il secondo piano in casa?» «Qualcuno è uscito in questo momento, ma credo che sia stata la soffitta ad andarsene», rispose la ragazza. «Avresti fatto bene a vedere», disse la donna invisibile. «Fa vedere al signore dov'è il campanello e digli di non picchiare dei colpi doppi per il secondo piano. Io non permetto che si tocchi il martello che quando il campanello è rotto, e anche allora debbono essere 2 colpi separati. Sentite!» disse Rodolfo entrando senza altri preliminari. «Scusate, è questa la signora la... come si chiama?» «Crivi, la Crivi», rispose la voce mentre una testa in un'acconciatura gialla si spenzolava sulla ringhiera. «Che vi dica una parola, signora, con vostro permesso», disse Rodolfo. La voce rispose che il signore poteva salire, ma egli era già salito e, arrivato sul primo piano, veniva ricevuto dalla portatrice dell'acconciatura gialla, con una gonna corrispondente e un colorito lei stessa della medesima gradazione. La signorina La Crivi era una sottile personcina sui 50 anni e l'appartamento della signorina La Crivi appariva come la cornice dorata che si vedeva da basso, ma in più vaste proporzioni e alquanto più sudicio. Fece la signorina La Crivi tossendo delicatamente dietro i mezzi guanti di seta nera. Per una miniatura, immagino. Una bella fisionomia energica e ben adatta, signore. Avete posato qualche altra volta? Vengo, signora, che pigliate un abbaglio, rispose il signor Nickleby con la sua secchezza usuale. Io non ho denaro da gettar via in miniature, e se lo avessi, nessuno, grazie a Dio, a cui darle. Vedendovi sulla scala, volevo farvi una domanda intorno ai vostri inquilini. La signorina La Crivi tossì ancora una volta per nascondere la delusione e disse: Ah, sì. Debbo desumere da ciò che avete detto alla vostra fantesca che il piano di sopra vi appartiene, signora? Disse il signor Nickleby. Sì, le apparteneva, rispose la signorina La Crivi. La parte superiore della casa era sua.
e poiché ella non aveva, in quel momento appunto, alcuna necessità delle stanze del secondo piano, le appigionava. E infatti quello stesso momento erano occupate da una signora di campagna e dai suoi due figli.
«Vedova, signora?»
disse Rodolfo.
«Sì, vedova»,
rispose la donna.
«Una vedova povera, signora»,
disse Rodolfo con grande energia su quell'epiteto.
«Bene, temo di sì»,
soggiunse la signorina Lacrivi.
«Io ho l'occasione di sapere che è povera, signora», disse Rodolfo. «Ora che cosa ha da fare una vedova povera in una casa come questa, signora?»
«Verissimo», rispose la signorina Lacrivi, compiaciuta di questo implicito complimento ai suoi appartamenti.
«Perfettamente vero. Io conosco bene le sue condizioni, signora», disse Rodolfo. «Infatti sono suo parente e vi debbo avvertire di non tenerla qui».
«Spererei, se vi fosse qualche difficoltà a mantenere le obbligazioni pecuniarie», disse la signora Lacrivi con un altro colpo di tosse,
«che la famiglia della signora vorrebbe...»
«No, non vorrebbe, signora», interruppe Rodolfo in fretta.
«Non ci pensate neppure».
«Se non erro», disse la signorina Lacrivi, «la cosa è molto diversa».
«Non dovete errare, signora»,
disse Rodolfo, «e regolarvi in conformità. Sono io, signora, la famiglia. Almeno credo d'essere io il solo parente che si abbiano, e credo bene d'avvertirvi che non posso favorirli nelle loro pazzie.
Per quanto tempo hanno preso questo appartamento?»
«Soltanto a settimane», rispose la signorina Lacrivi.
«La signora Nickleby ha pagato la prima settimana anticipata».
«Allora alla fine della settimana fareste bene a sfrattarla», disse Rodolfo.
«Essi non possono far altro di meglio che ritornare in campagna, signora. Qui sono fra i piedi di tutti».
«Certo», disse la signorina Lacrivi stropicciandosi le mani. «Se la signora Nickleby ha appigionato l'appartamento senza i mezzi per pagarlo, è stata una donna poco delicata».
«Naturalmente, signora», disse Rodolfo.
«E quindi», continuò la signorina Lacrivi, «io che per ora sono una donna senza protezione, non posso permettermi di perdere la pigione».
«Naturalmente che no, signora», rispose Rodolfo.
«Benché nello stesso tempo», aggiunse la signorina Lacrivi, che evidentemente oscillava fra il sentimento della bontà e quello dell'interesse,
«io non abbia proprio nulla da dire contro la signora, che è molto simpatica ed affabile, nonostante poverina sia terribilmente abbattuta, e neppure contro i figliuoli, perché è difficile che ci siano giovani più simpatici e meglio educati».
«Benissimo, signora», disse Rodolfo volgendosi verso la porta, perché questi elogi a quella povera gente lo irritavano.
«Io ho fatto il mio dovere, e forse più del mio dovere. Naturalmente nessuno mi ringrazierà per aver detto ciò che ho detto».
«Ma io almeno ve ne sono obbligatissima, signore», disse la signorina Lacrivi con molta grazia.
«Vorreste farmi il favore di guardare un po' di saggi dei miei ritratti in miniatura?»
«Voi siete molto gentile, signora», disse il signor Nickleby allontanandosi con gran velocità.
«Ma siccome ho la visita da far di sopra e il mio tempo è prezioso, in realtà non posso».
«A qualunque altra ora che voi vogliate venire, io sarò felicissima», disse la signorina Lacrivi.
«Volete farmi la gentilezza di accettare un prospetto dei prezzi?
Grazie. Buongiorno».
«Buongiorno, signora», disse Rodolfo, chiudendosi bruscamente la porta alle spalle per evitare altre parole.
«Ora, da mia cognata».
«Bah!»
Arrampicandosi su un'altra scala perpendicolare, composta con grande abilità architettonica di nient'altro che di gradini d'angolo, il signor Rodolfo Nickleby s'era fermato sul pianerottolo per riprendere fiato quando fu raggiunto dalla Fantesca, mandata ad annunciarlo dalla cortesia della signorina Lacrivi e che evidentemente aveva fatto vari inutili tentativi, dopo l'ultimo colloquio, di pulirsi la faccia sudicia con un grembiale molto più sudicio.
«Il nome?»
disse la ragazza.
«Nickleby»,
rispose Rodolfo.
«Ah, signora Nickleby»,
disse la ragazza spalancando la porta. Ecco il signor Nickleby. Una donna in gramaglie si levò mentre il signor Rodolfo Nickleby entrava, ma apparve impotente a farsi innanzi per andargli incontro e appoggiò il braccio su una snella ma bellissima ragazza di circa 17 anni che le stava seduta accanto. Un giovane che appariva ad un paio d'anni maggiore si fece innanzi e salutò Rodolfo col nome di zio.
Ah!
Ringhiò Rodolfo aggrottando sinistramente la fronte. «Immagino che tu sia Nicola!»
«Mi chiamo così!»
rispose il giovane.
«Metti da parte questo cappello!»
disse Rodolfo imperioso.
«Bene, signora, come state? Dovete tener fronte alla disgrazia, signora, come faccio sempre io!»
«La mia non è stata una perdita ordinaria!» disse la signora Nickleby portandosi il fazzoletto agli occhi.
«Non è stata una perdita ordinaria, signora», rispose Rodolfo mentre si sbottonava freddamente lo Spencer. «Dei mariti muoiono ogni giorno, signora, anche delle mogli».
«E dei fratelli anche, zio», disse Nicola con un'occhiata di indignazione.
«Sì, caro, e parimenti cuccioli e botoli»,
rispose lo zio prendendo una sedia.
«Voi, signora, non mi avete detto nella lettera di che malattia è morto mio fratello?»
«I dottori non poterono trovargli alcuna malattia speciale», disse la signora Nickleby in pianto. «Noi abbiamo troppa ragione di temere che egli sia morto di crepacuore».
«Uibo!» disse Rodolfo. «Non esiste una cosa simile. Io posso capire che uno muoia perché si è rotto il collo, o che soffra per un braccio torto, o per la testa rotta, o per il naso rotto, ma per crepacuore. Sciocchezze sono le chiacchiere che si dicono oggi. Se uno non può pagare i debiti, muore di crepacuore, e la vedova è una martire».
«Certa gente, credo, non ha cuore», osservò tranquillamente Nicola.
«Per l'amor di Dio, quanti anni ha questo ragazzo?»
domandò Rodolfo traendo indietro la sedia e squadrando il nipote dalla testa ai piedi con intenso disprezzo.
«Nicola ha quasi 19 anni»,
rispose la vedova.
19, eh?»
disse Rodolfo.
«E che intendi di fare per guadagnarti da vivere, caro?»
«Non dipendere da mia madre»,
rispose Nicola col cuore che gli si gonfiava.
«Ne caveresti abbastanza poco, semmai»,
ribatté lo zio guardandolo sprezzante.
«Comunque sia», disse Nicola rosso di collera, «non ricorrerò a voi per cavarne di più».
«Nicola, figlio mio, non mostrarti screanzato», rimostrò la signora Nickleby.
«Caro Nicola, per carità»,
pregò la signorina.
«Tieni la lingua a posto»,
disse Rodolfo.
«Parola d'onore, bell'inizio, signora Nickleby. Bell'inizio!»
La signora Nickleby non rispose che supplicando Nicola con un gesto di tacere. E lo zio e il nipote si guardarono l'un l'altro per alcuni secondi senza parlare. Il viso del vecchio era aspro, duro di lineamenti e ripugnante. Quello del giovine aperto, simpatico e franco. L'occhio del vecchio era aguzzato dallo scintillio dell'avarizia e della scaltrezza. Quello del giovane luminoso del raggio dell'intelligenza e dello spirito. La persona era alquanto sottile, ma virile e ben formata, e pur senza tener conto della grazia, dell'avvenenza, della giovinezza, v'era nel suo aspetto e nel suo contegno un'indignazione del cuore fervoroso che umiliava il vecchio. Per quanto vivo possa essere un contrasto simile per i riguardanti, nessuno lo sente mai con l'acutezza e la penetrazione di colui la cui inferiorità esso segna. Rodolfo se ne sentì morso l'intimo cuore e da quel momento odiò Nicola. Quell'esame reciproco fu finalmente interrotto da Rodolfo, che ritrasse gli occhi con una smorfia fortemente sdegnosa e chiamò Nicola ragazzo. Questa parola è molto usata dalle persone attempate come un termine di rimprovero verso i giovani, probabilmente con lo scopo di ingannare gli altri e dare a credere per loro conto che, se potessero divenir giovani di nuovo, non lo vorrebbero.
«Bene, signora», disse con impazienza Rodolfo.
I creditori hanno diviso la successione, voi mi dite, e per voi non è rimasto nulla?
Nulla,
rispose la signora Nickleby. E avete speso quel poco denaro che avevate nel viaggio a Londra per vedere che potrei fare per voi? Continuò Rodolfo.
Speravo,
balbettò la signora Nickleby, che avreste avuto l'opportunità di far qualcosa per i figli di vostro fratello. Il suo ultimo desiderio è stato che io mi rivolgessi a voi in loro favore.
Io non so come sia,
mormorò Rodolfo camminando su e giù per la stanza. Ma tutte le volte che uno muore senza lasciar nulla, par che pensi sempre d'aver diritto di disporre del denaro degli altri. Che sa fare vostra figlia, signora?
Caterina è stata bene istruita,
singhiozzò la signora Nickleby.
Dì a tuo zio, cara, i progressi che hai fatti nel francese e nelle altre materie.
La povera ragazza stava per mormorar qualcosa quando suo zio la interruppe senza alcuna cerimonia. Noi
dobbiamo cercare di farti far pratica in qualche pensionato, disse Rodolfo. Spero che non sii stata elevata troppo delicatamente.
No, veramente, zio, rispose la ragazza piangendo.
Cercherò di fare qualunque cosa che mi dia un pane e un tetto.
Bene, bene, disse Rodolfo un po' rammorbidito o dalla bellezza della nipote o dalla sua ambascia. Facciamo uno sforzo e diciamo dall'ultima. Devi tentare, e se la vita è troppo dura, forse il cucito o il ricamo l'allevierà. Tu hai fatto mai nulla?
Volgendosi al nipote.
No,
rispose Nicola seccamente.
no, me lo immaginavo, disse Rodolfo. Questo è il modo come mio fratello ha allevato i figli, signora. Non è da molto che Nicola ha finito di ricevere quell'istruzione che suo padre era in grado di dargli, soggiunse la signora Nickleby, e stava appunto pensando di fargli far qualcosa un giorno, disse Rodolfo. La solita storia. Pensare sempre e non fare mai. Se mio fratello avesse avuto un po' d'attività e di prudenza, vi avrebbe lasciata ricca, signora. E se avesse messo suo figlio a lavorare, come mio padre fece con me quando avevo più di un anno e mezzo meno di questo ragazzo, egli ora sarebbe in grado di aiutarvi, invece d'esservi a carico e di accrescere le vostre angustie. Mio fratello era sventato e spensierato, signora Nickleby. E certo nessuno può saperlo meglio di voi. Questo appello fece pensare alla vedova che forse ella avrebbe potuto incontrare miglior fortuna con le sue 1.000 sterline di dote. E allora ella cominciò a riflettere che 1.000 sterline sarebbero state una bella somma nelle sue necessità. Tristi pensieri questi che le fecero affluire lacrime più copiose e nel colmo dell'ambascia, pur essendo bene intenzionata, ma ciò nonostante debole, ella prima si mise a deplorare il duro fato che l'aveva colpita e poi a osservare, fra molti singhiozzi, che certo era stata una schiava del povero Nicola, suo marito, che lei spesso gli aveva detto che avrebbe potuto maritarsi meglio, come veramente aveva fatto spessissimo, e che non aveva saputo neppure una volta come se ne andava il denaro. Ma che se lui avesse avuto fiducia in lei, a quell'ora essi avrebbero potuto star meglio. Aggiungendo poi altri amari ricordi comuni alla maggior parte delle donne maritate, o durante lo stato coniugale, o dopo, o in entrambi i periodi. La signora Nickleby concluse col deplorare che la buon'anima non si fosse mai degnata ad approfittare dei suoi consigli, tranne una volta, cosa che era rigorosamente vera, giacché egli li aveva seguiti subito e s'era, per conseguenza, rovinato. Il signor Rodolfo Nickleby ascoltò tutto con la metà d'un sorriso e, dopo che la vedova ebbe finito, riannodò tranquillamente la conversazione al punto dove era stata interrotta prima dello sfogo sul riferito. «Hai intenzione di lavorare?» egli chiese con un cipiglio verso il nipote.
Naturale,
rispose con alterezza Nicola.
«Allora guarda qui», disse lo zio. «Questo mi ha attirato l'occhio stamane». E tu ne puoi ringraziare la tua buona stella. Con questo esordio il signor Rodolfo Nickleby cavò di tasca un giornale e dopo averlo spiegato e aver guardato per un po' fra gli annunci, lesse quanto segue. Educazione.
all'accademia del signor Walkford Squeers in Dotheboys Hall, nella meno villaggio di Dotheboys, vicino a Greta Bridge nel Yorkshire, gli alunni sono alloggiati, vestiti, forniti di libri, provveduti di denaro per i minuti piaceri, di tutto il necessario, istruiti in tutte le lingue vive e morte, in matematica, ortografia, geometria, astronomia, trigonometria, l'uso dei globi, l'algebra, la scherma del bastone, facoltativa, scrittura, aritmetica, fortificazione e ogni altro ramo della letteratura classica. Retta 20 guinee all'anno, nessuna spesa in più, nessuna vacanza e trattamento senza pari. Il signor Squeers è in città ed è visibile tutti i giorni alla testa del Saraceno, Monte di Neve. Nota bene, si cerca un capace istitutore con lo stipendio annuale di 5 sterline. Si preferirà un licenziato. Ecco, disse Rodolfo piegando il giornale, egli si procacci questo posto e la sua fortuna è assicurata.
Ma egli non è licenziato, disse la signora Nickleby.
Di questo, rispose Rodolfo, di questo credo si può fare a meno.
Ma lo stipendio è così meschino e c'è tanta lontananza, zio,
balbettò Caterina.
Zitta, Caterina, diletta mia, si interpose la signora Nickleby. Tuo zio ne sa più di te.
Io dico, ripeté Rodolfo, rude, che egli si conquisti quel posto e la sua fortuna è fatta. Se mai non gli piace, se ne procuri un altro lui. Senza amici, senza denaro, senza raccomandazioni e senza alcuna pratica d'affari, che gli trovi a Londra un impiego onesto che basti a calzarlo e io gli regalerò 1000 sterline. Almeno, disse frenandosi Rodolfo Nickleby, gliele darei se le avessi.
Poverino, disse la signorina. Ah, zio, dobbiamo separarci così presto.
Non tormentare tuo zio con domande quando egli pensa soltanto al vostro bene, amor mio, disse la signora Nickleby. Caro Nicola, io vorrei che tu dicessi qualcosa.
Sì, mamma, sì, disse Nicola, che fino allora se n'era rimasto silenzioso e meditabondo. Se io sono abbastanza fortunato da essere nominato a codesto posto per il quale sono così poco adatto, che ne sarà di quelli che io lascio dietro di me?
In questo caso, e soltanto a questa condizione, a tua madre e a tua sorella penserò io, e in modo che potranno essere indipendenti. Sarà mia cura immediata di farlo. Una settimana dopo la tua partenza non saranno nella condizione in cui si trovano ora, te lo assicuro.
Allora, disse Nicola dando un balzo verso lo zio e afferrandogli la mano, son pronto a fare tutto ciò che desiderate da me. Tentiamo subito se possiamo far fortuna col signor Squeers. Ma egli potrebbe risponderci con un rifiuto.
Non lo farà, disse Rodolfo. Sarà lieto di averti dietro mia raccomandazione. Cerca d'essergli utile e in poco tempo diventerai suo socio nell'istituto. Il Signore mi benedica, pensa soltanto. Se egli venisse a morire, la tua fortuna sarebbe subito fatta.
Certo, lo veggo, disse il povero Nicola, incantato da centinaia di assurde speranze evocate dalla sua giovinezza e dalla sua inesperienza.
O supponiamo che io riesca simpatico a qualche giovane titolato che vien fatto educare al Hall, che egli, licenziandosi dalla scuola, persuada il padre a prendermi come suo istitutore e compagno di viaggio e che al ritorno dal continente mi procuri qualche buon posto.
Oh, certo, sogghignò Rodolfo.
E chissà che quando egli viene a farmi visita, come non può mancare di fare, dopo che io mi sarò fatta una posizione, non possa innamorarsi di Caterina, vedendola dirigere la mia casa, e non la sposi. Zio, chissà.
Sì, chissà,
sogghignò Rodolfo. Come saremmo felici, esclamò Nicola con entusiasmo. Il dolore della partenza è nulla in confronto della gioia del ritorno. Caterina sarà una bella signora e sarò orgoglioso di sentirmelo dire, e la mamma sarà felice d'essere di nuovo con noi, e tutti questi tristi giorni saranno dimenticati e...
Il quadro era troppo abbagliante per essere guardato in pieno, e Nicola, che ne fu appunto soverchiato, sorrise debolmente e si mise a piangere. Quella modesta famiglia nata e allevata nel ritiro e assolutamente inesperta di ciò che si chiama mondo, frase convenzionale che interpretata significa tutti i bricconi che esso contiene, confuse insieme le lacrime al pensiero della separazione che s'annunciava, e tutti e tre, cessato il primo sfogo della loro commozione, stavano cominciando a diffondersi, con tutto lo slancio delle speranze non ancora deluse, sullo splendido avvenire che avevano dinanzi, quando il signor Rodolfo Nickleby osservò che se avessero perso tempo, qualche candidato più fortunato avrebbe potuto privare Nicola del primo gradino alla fortuna indicato dall'annuncio e così far rovinare tutti i loro castelli in aria. Questo avvertimento, dato a tempo, interruppe subito la conversazione e dopo che Nicola ebbe accuratamente trascritto l'indirizzo del signor Squeers, lo zio e il nipote uscirono alla ricerca di quel degno galantuomo. Nicola, fermamente persuaso d'aver fatto al parente una grande ingiustizia, giudicandolo male nel primo momento, e la signora Nickleby un po' impacciata nel dire alla figliuola che lei era sicura che lo zio era molto più buono che non sembrasse. Al che la signorina Nickleby osservò con qualche dubbio che facilmente poteva essere così. Per dire la verità, sull'opinione di quella brava donna aveva avuto non piccolo effetto l'appello alla sua acuta intelligenza e l'implicito complimento sui suoi grandi meriti fattile dal cognato. E benché ella avesse voluto molto bene al marito e avesse un cieco amore per i figli, Rodolfo Nickleby aveva picchiato con tanta forza su una di quelle piccole stridenti corde del cuore umano, egli ne conosceva le peggiori debolezze, sebbene ne ignorasse le buone qualità, ch'essa già si considerava la dolce e sofferente vittima dell'imprudenza del defunto marito.